Come spesso accade nelle frontiere, Mayweather si trovava nella felice condizione di essere una modesta cittadina fiorita attorno ad una stazione ferroviaria, sorta per volontà, somma, della Union Pacific nel progetto della First Transcontinental Railroad per congiungere col ferro le coste degli Stati Uniti d'America. Sfortunatamente, disegni di tali dimensioni comportano danni collaterali. Mayweather fu uno di questi. Un ripensamento di itinerario dovuto alle migliorie tecnologiche nell'ossigenazione dei processi di combustione e un ripensamento del congresso al fine di risparmiare 42 minuti grazie ad un traforo montano resero Mayweather, che era ancora giovane, desueta. La stazione si disseccò come la giovane fronda mozza di una quercia o di un frassino, e così per inerzia la cittadina. Rimasero solo poche famiglie di antichi pionieri in fattorie sparse e solitarie che, prime arrivate, ora avevano più da perdere e si negavano pervicacemente il liberatorio di stacco da terre che non valevano più nulla. Alla spicciolata la popolazione si ridusse quasi del tutto. Sul finire di ottobre dell'anno 1858 venne ritrovata, stesa con cura nel centro del tavolo della proprietà di uno di questi coloni, una busta misericordiosa consegnata poi alle autorità da un esattore delle tasse, recatosi lì in quanto allarmato dall'assenza di notizie fiscali dei proprietari della stessa. La busta contiene una semplice lettera tratteggiata da una mano incerta. Si tratta in qualche modo di una lettera d'amore. La destinataria ha nome Jill. La data 26 giugno. Lo scrivente descrive il loro primo incontro. La sua bellezza sfumata e magnetica, illuminata dal sole albeggiante sull'oceano. Lo stupore nel vedere i propri sentimenti ricambiati o quantomeno accolti, la docilità ferina di Jill, il suo seguirlo incondizionata in un'avventura nel Midwest rivelatasi disastrosa, il senso di colpa nel non poterle dare una vita migliore, l'ammirazione della sua indifferenza a fronte della povertà, se non della miseria e dell'indigenza, la gratitudine in due figli, Phineas ed Eamon, così simili a lei, un'affettuosa gentilezza della madre di lui verso la nuora, ammirata con una sorta di sincero timore, e la rispettosa condiscendenza colma di tatto verso la primitiva suocera dai capelli rossi imbiancati. La confessione di Jill. Potremmo andare verso ovest, magari. Quindi lo scritto passa alla cronaca degli ultimi 2 giorni precedenti la stesura, a partire dal momento in cui nel cuore della notte Jill aveva sfiorato l'orecchio del marito con un bacio ed un respiro ed un bacio e parole soffuse che invocano una casa, un regno indistinto tra brume, valli assolate, boschi d'acace, un drago dormiente sotto una collina, ponti di pietra muschiosa inarcati su canali dove gracida la rana e il luccio prospera, giardini di ruderi, di genti dimenticate che hanno impugnato il ferro e il rame e che avevano ucciso per la libertà, per la superbia, per la ricchezza e per l'amore. Una cetra spezzata dall'invidia e ricomposta con sabbia e lacrime. Un faggeto autunnale ad avvolgere uno spiazzo asciutto ed una colonna monca nel centro, sulla cui base un poeta ed un saggio hanno inciso un sortilegio. Il profilo di una donna sfuggente, le cui caviglie sono libellule, il collo un giunco, la veste evanescente come la brina primavera, il sorriso, il rimpianto e la gioia di molti. Un golfo stretto e scosceso, sulle cui sponde nidificano le urie nere, il volto senza corpo che predice futuri ipotetici. Giganti che con mani ottuse scolpiscono scogliere, un cappello a sonagli che suona l'incedere zoppo del giullare, il sepolcro di una coppia regale, mano nella mano, consumate dalle piogge. L'Edera, ad avvolgere una torre dove si è consumato un tradimento ed il pozzo che ha visto sbocciare la più grande delle storie d'amore. Infine, una canzone, un inno al sole calante, ad una dimora oltre il tramonto dove riposare e dimenticare e danzare. L'indomani, il risveglio stordito e sognante, la coscienza della sparizione di lei, evento temuto, atteso negli incubi più nascosti ma mai preannunciato. Una giornata di spalancato dolore e la dolorosa constatazione della scarsa ansia dei figli. Lo scrutare ad est, ad ovest, del binario oramai morto poco distante la fattoria, l'assenza di alcun riscontro di presenza di passaggi. La notte insonne, al mattino, il risveglio con l'acqua che aveva occupato con discrezione ogni stanza della casa. Un piede di limpida marea di fonte, non l'acqua fangosa dell'alluvione, del tracimare di un fiume. Non solo la casa, tutta la piatta, fertile pianura di prima estate. Una lieve e salubre foschia da oriente ad occidente, il silenzio diffuso. Di qui in poi la narrazione si fa più confusa, spezzata e frammentaria, come se l'allagamento avesse creato una cesura, una scissione nel mondo e nella mente. Terzo giorno della sparizione di Jill, secondo d'acqua. L'affermazione di Phineas, il secondogenito, di aver immaginato e visto, confuso, tra le colline un castello, come fosse giunta la cognizione di cosa fosse un castello, in una terra dove sono sconosciuti, e dove non vi sono libri, salvo la Bibbia, familiare e ignoto. La constatazione della veridicità della visione da parte del padre e poi della nonna. Quindi Eamon, come invasato, in corsa instancabile sulle acque basse, tuffi radenti, Phineas a guardarlo sul binario, un occhio fisso verso l'azzurro azotato dell'orizzonte, tra bianche torri, pinnacoli, contrafforti. Infine, la confessione del sospetto della perdita di lucidità, il dubbio che questa se ne fosse andata assieme alla ragione al tempo dell'agnizione della moglie. La corsa verso una piccola diramazione della ferrovia, lì il recupero di una resina inutilizzabile. Una vela posticcia a migliaia di chilometri da ogni mare. Le risa, la frenesia dell'avventura, l'ignoto, il Brasil. Madre e figlio ad aprire, nipoti e figli a chiudere, a guidare. Se ci fosse stata una risposta, l'avrebbero trovata lì. Il plico in cui si trova la lettera ripiegata, oltre alle cartelle esattoriali in evase, un timbro rosso, esaustivo e perpetuo, irreperibile. L'uso e l'abitudine non ci fa indulgenti nei confronti degli esattori delle imposte. Eppure, discreti, in un angolo della copertina si trovano due versi tracciati con noncuranza. But now alas, they all are dead or gone beyond the seas.